Benvenuti a Drops of Science, il podcast scientifico multilingue che seleziona per voi le ultime notizie delle scienze naturali. La prima notizia di oggi riguarda gli antenati dei mammiferi placentati. Secondo quanto pubblicato dalla dottoressa Emily Carlisle e collaboratori dell'Università di Bristol, i gruppi da cui derivano uomo, pipistrelli e cani avrebbero convissuto per un breve periodo coi dinosauri. Fino ad oggi, i fossili di mammiferi placentati sono stati trovati in strati rocciosi successivi ai 66 milioni di anni, data di caduta del famoso asteroide sul pianeta Terra, portando alla conclusione che il gruppo si sia evoluto solo dopo l'impatto. I ricercatori sono riusciti a dimostrare che per alcuni mammiferi questa conclusione sia errata. Hanno stimato infatti l'età di tutte le famiglie ed ordine di mammiferi dai dati fossili ed hanno utilizzato questa informazione per modellizzarne la loro origine. Dei 18 ordini totali di mammiferi placentati esaminati in questo lavoro, i primati, che includono il lignaggio umano, hanno il 100% di probabilità di avere un'origine cretacea, attorno al confine cretaceo-paleogene. Il gruppo da cui provengono ricci, toporagni e talpe, quello da cui provengono conigli e lepri ed infine i carnivori da cui provengono cani e gatti mostrano una inferiore seppur sempre alta probabilità per la medesima origine, mentre i restanti cladi hanno meno del 50% di probabilità di essersi originati nel Cretaceo, implicando quindi un'origine successiva alla caduta dell'asteroide. Dopo essere sopravvissuti al devastante impatto, i mammiferi placentati si sono rapidamente diversificati, forse spinti dalla perdita della concorrenza dei dinosauri, con i quali però hanno condiviso il pianeta. Dalla paleontologia abbiamo un'ulteriore scoperta, ma stavolta riguarda il continente australiano ed in particolare gli antenati dei canguri, i quali non sarebbero stati grandi saltatori. La dottoressa Christine Gianni e collaboratori dell'Università di Bristol hanno esaminato le prove fossili della locomozione macropodoide degli ultimi 25 milioni di anni e, attraverso l'analisi della lunghezza della tibia e del calcagno, sono riusciti a comprendere che l'andamento rapido saltellante tipico degli attuali canguri di grandi dimensioni in realtà fosse rara o del tutto assente in passato. I primi macropodi, da cui poi si sono evoluti per esempio canguri e wallaby, dell'oligocene e miocene medio, erano di dimensioni assai inferiori rispetto alle attuali specie ed utilizzavano probabilmente un andamento più quadrupede, l'arrampicata ed il salto lento come modalità di locomozione primarie. Gli esemplari che pesavano oltre 20 kg comparvero 10 milioni di anni fa, con l'aumento dell'aridità in Australia e della diffusione di una vegetazione più aperta. Il salto è andato così via via migliorando verso una prestazione che portasse ad una velocità superiore per pesi intorno ai 35 kg, con un limite estremo teorizzato di 140-160 kg. Le specie antiche possedevano dimensioni ben superiori, troppo grandi per saltare, pertanto probabilmente erano quadrupedi. I canguri moderni hanno pesi compresi tra i 50 e i 90 kg, la loro locomozione a bassa velocità non è saltellante ma cosiddetta pentapedale, ovvero una quadrupedia modificata che consiste nell'utilizzo della coda per formare un treppiede con le due zampe anteriori portando le zampe posteriori in avanti. Secondo i ricercatori, i moderni grandi canguri saltellanti sono l'eccezione nell'evoluzione di questo gruppo e sono riusciti ad evolversi a causa dell'estinzione geologicamente recente di animali simili che si muovevano però in modi diversi. Abbiamo ora una notizia proveniente dall'ambito forestale e che tratta dell'adattamento dei boschi alle variazioni climatiche. Secondo i ricercatori dell'UC Santa Barbara e dell'Università dello Utah, l'80% delle foreste potrebbe avere le caratteristiche per adattarsi ai cambi climatici, ma purtroppo la maggior parte di queste non lo sta facendo ad una velocità sufficiente per ridurne lo stress idrico e la mortalità. A questa conclusione sono arrivati i ricercatori attraverso l'uso di modelli matematici e di dati quali specie, dimensione, densità, salute degli alberi, ma anche fisiologia degli stessi e i tratti legati all'assorbimento e alla perdita d'acqua. Le piante infatti perdono acqua attraverso gli stessi pori che usano per assorbire l'anidride carbonica. Quando nell'atmosfera c'è molta anidride carbonica, le piante possono ridurre le dimensioni di questa apertura dei pori e acquisire comunque il carbonio di cui hanno bisogno per la fotosintesi. Facendo in questo modo, gli alberi riducono la quantità di acqua che fuoriesce dalle loro foglie. Ma in un clima che sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera in alcune regioni si fa sempre più secca, e le foglie continuano a perdere acqua. Per ovviare a questo, gli alberi delle zone più secche stanno producendo chiome sempre più rade, con meno foglie rispetto alle aree boschive che si trovano in zone del mondo più umide. La velocità dei cambiamenti a livello di clima supera però quella dell'adattamento delle specie boschive e se essa non migliora aumenterà anche lo stress idrico degli alberi con una conseguente mortalità degli stessi. E con meno alberi avremo una drastica riduzione dell'assorbimento dell'anidride carbonica atmosferica. Ci spostiamo ora dall'ambiente terrestre a quello acquatico per parlare della comunicazione dei delfini. Secondo una ricerca compiuta dall'Istituto Oceanografico Woods Hole in Massachusetts, i delfini modificano il tono di voce per comunicare con i propri piccoli, così come fanno gli umani con i loro figli. Durante i primi mesi di vita, i tursiopi sviluppano una melodia unica, simile ad un nome, che ripetono in acqua probabilmente per tenere traccia uno dell'altro. Il gruppo di ricerca capitanato dalla dottoressa Leila Seig ha osservato che le mamme dei delfini sembrano modificare la melodia in presenza dei loro piccoli, che tendono a stare a fianco delle madri per 3 fino anche 6 anni. Per confermare questa ipotesi, i ricercatori hanno registrato i fischi e le melodie di 19 delfini femmine presenti nella baia di Sarasota in Florida per 34 anni. Analizzando tutte le registrazioni, si sono resi conto che i fischi emessi dalle femmine in presenza dei figli presentavano in media un tono massimo più alto ed un minimo leggermente più basso rispetto a quelli emessi in assenza di piccoli. La ricerca non è finita, in quanto gli studiosi vorrebbero accertarsi che questo cambiamento dei toni di canto delle femmine di delfino avvenga anche in condizioni più naturali ed indisturbate. Non ci spostiamo dall'ambiente acquatico, bensì scendiamo verso le profondità oceaniche con una straordinaria conclusione a cui sono giunti in maniera indipendente due gruppi di ricerca statunitensi appartenenti rispettivamente all'Università di St. Francis e all'Università di California. I ricercatori hanno infatti osservato che polpi e calamari modificano il loro RNA per sopravvivere a temperature basse. I cefalopodi sono organismi ectotermi, la cui temperatura interna dipende dall'ambiente esterno e si regola spesso attraverso strategie comportamentali. Nel caso dei polpi e dei calamari, le strategie di adattamento alle temperature hanno raggiunto il livello molecolare. Questi animali, infatti, sono riusciti a modificare le proteine che producono cambiando alcune aree del loro RNA attraverso un fenomeno chiamato ricodificazione. I polpi, portati a temperature fredde, in poche ore hanno alterato 20.000 siti di RNA messaggero, cambiando un terzo delle istruzioni per la produzione di proteine, quali il rallentamento del movimento della chinesina. Qualcosa di analogo è stato osservato anche per i calamari, nei quali invece l'alterazione dell'RNA ha portato ad un'accelerazione del movimento della medesima proteina. Non si sa esattamente quale sia il ruolo della chinesina durante l'adattamento alle temperature, ma la ricodifica dell'RNA in diversi tessuti e temperature ambientali può supportare le esigenze fisiologiche dei cefalopodi e permettere loro l'acclimatazione rapida alle mutevoli condizioni ambientali che avvengono nelle profondità oceaniche. Continuiamo ora parlando di bifonazione, cioè della produzione simultanea di due suoni. Questo fenomeno è estremamente raro nel mondo animale. Fino ad ora, oltre che nell'uomo, questa capacità è stata osservata in cavalli, alci ed uccelli canori. Il dottor Adriano Lameira e collaboratori dell'Università di Warwick hanno recentemente aggiunto gli oranghi a questa lista. Il team di ricerca ha studiato quasi 3.800 ore di registrazioni effettuate su due gruppi di oranghi delle isole Borneo e Sumatra. E attraverso l'analisi dello spettrogramma dei suoni hanno osservato che alcuni di essi venivano prodotti contemporaneamente. In particolare, i grandi oranghi maschi del Borneo emettevano forti rumori masticatori, in combinazione con brontolii e bassi grugniti. Questa combinazione è prodotta per intimidire l'avversario e affermare il dominio. Le femmine di Sumatra, d'altra parte, emettevano strilli di baci contemporaneamente a richiami lunghi e bassi. Questi due suoni servono ad avvertire i congeneri della presenza di un possibile predatore. Il fatto che gli oranghi siano in grado di produrre due suoni contemporaneamente suggerisce che questa capacità vocale faccia parte del repertorio delle grandi scimmie e quindi dei nostri antenati comuni, portando a non escludere ulteriori legami evolutivi con gruppi vicini. Chiudiamo così la puntata di oggi di Drops of Science. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona scienza!